della tre giorni del Barocchio, che è a rischio di sgombero proprio a causa dei REMS e di queste strutture criminali di detenzione della sanità mentale. E quindi appunto abbiamo al telefono Mario, che, sì, col quale vorremmo appunto parlare di antipsichiatria e di questa tre giorni che si terrà dall'11, da domani, fino a domenica.
Buongiorno a tutti quanti, ciao gli ascoltatori, ascoltatrici. E l'argomento è bruciante, diciamo così, sì, perché sembra che, dando proprio il meglio di se stesso, il potere statale abbia deciso di prendere due piccioni con una fava: da una parte sgomberare un'esperienza di autogestione, di azione diretta, che ha tirato fuori un sacco di cose interessanti. Io cito soltanto La bella vita, ma potrei raccontare anche altre cose, che è quella del Barocchio, no? E dall'altra sostituirlo con un carcere psichiatrico, quindi un bellissimo 1-2, che dà l'idea di quali sono i valori i valori di Stato, i valori del potere, che questo è proprio un gioco sporco di potere, più ancora che di capitale, anche se ci sono dei capitali e ce n'è da mangiare e da rubare in mezzo, ovviamente, se no non si muoverebbero, ma qui c'è proprio l'idea stessa dell'esclusione dei diversi, che continua ad aleggiare, questa arietta infame, continua ad aleggiare da molto tempo, perché è dal 78 che è stata fatta questa legge Basaglia, famosissima, che doveva togliere dai piedi i manicomi, e invece 35 anni dopo siamo qui con la stessa situazione. Cioè, in pratica vengono sostituite strutture di
detenzione,
reclusione, detenzione, e poi in definitiva di eliminazione, per essere più chiari, vengono sostituiti i nomi, cambiano, però rimangono, cioè non è che le aboliscono, le tolgono, non si va verso un'abolizione, se no tutti questi 30 e passa anni sarebbero stati più che sufficienti, no? per disfarsene. Evidentemente non c'è intenzione di disfarsene e vogliono tenerli, e gli cambiano solo il nome, una cosa italianissima. Per esempio, non so, pensa a come si chiamavano i CIE, si chiamano CPT, certo. Le cose sgradite cambiano sempre nome per confondere un po' le acque, un'attività amatissima dei burocrati.
Però i CIE non li hanno dislocati, invece i manicomi criminali li hanno cambiato nome e vogliono anche dislocarli diversamente. Infatti il problema del Barocchio è che vogliono estendere la comunità che c'è a fianco.
Sì, vogliono. Intanto porteranno via tutti gli utenti attuali, che sono liberi, a differenza di quelli futuri, se faranno il REMS, speriamo che non riescano mai a farlo, ovviamente. Li portano, non si sa bene ancora dove, si diceva in una struttura di San Giglio, e gli stessi lavoratori della cooperativa che ci lavorano sono un po' agitati, perché non sanno bene il loro destino, potrebbe essere la mobilità il loro destino, e quindi insomma c'è da farsi venire già i brividi anche da parte loro. E ci vogliono mettere questa nuova struttura, nuova sigla essenzialmente, perché sarebbe un OPG più piccolo, tutto gestito dal Ministero della Sanità, quindi dove lo psichiatra fa lo sbirro a pieno, no?
Il capo,
Naturalmente non può farlo da solo, senza la violenza fisica, queste cose non si possono fare, non si può recludere la gente senza prevedere la violenza fisica, e quindi ci saranno comunque gli sbirri. Si pensa che verranno fuori sbirri privati all'interno e all'esterno della struttura, e naturalmente poi quando siamo all'esterno le forze del disordine, che sono così abbondanti in Italia, quindi non mancano quelli che possono sorvegliare dall'esterno.
Nei manicomi c'erano anche gli infermieri, che fungevano spesso da repressori violenti.
Sì, di storiacce del genere ce n'è pieno, è una cosa paurosa. E adesso vogliono solo ridurli, tra l'altro, vogliono creare dei nuclei con poche persone, perché effettivamente non sono moltissimi gli utenti. A Barocchio pensano di prefigurano di metterne una ventina, che poi potrebbero diventare 25, eccetera. E quindi e poi c'è un'altra struttura simile con un numero simile in Piemonte, per tutto il Piemonte. Quindi tutto questo casino che sta venendo fuori è per una quarantina di persone che potrebbero essere seguite molto più tranquillamente, direttamente, perché non sono tantissimi, no? E quindi si vede che anche un po' un pretesto per far fuori il Barocchio. E sembra anche, qui ne approfitto anche per denunciare, che le responsabilità, che oltre ai burocrati dell'ASL Torino 3, che hanno firmato il piano di ristrutturazione della villa di strada del Barocchio 27, che include anche un piano d'attuazione sulla destinazione, sulla fine da far fare al Barocchio squat, no? Al Barocchio, sì, occupato. Oltre a questi c'è il Saitta, che è il
l'ex assessore alla sanità, e ora
assessore alla sanità, del
presidente della provincia,
ex presidente della provincia, e quindi quello che seguiva, che aveva per le mani le scuole, eccetera. Adesso la provincia non c'è più, c'è la città metropolitana, lui è passato alla sanità, e qui lì c'è una grossa responsabilità, perché penso che a quelli delle scuole che stanno attorno non gli abbiano neanche detto niente, no? Perché è completamente irregolare, anche secondo le loro leggi e regolamenti, la costruzione di una struttura di detenzione con mura alte 4 metri a ridosso delle scuole, no? Quindi questo qui è probabilmente un bel pacco che di Saitta ai presidi delle scuole circostanti, no? Del plesso del Barocchio. Ma poi forse il principale responsabile è il sindaco di Grugliasco, che si chiama Montà, che è già responsabile del bel business dell'inceneritore, del gerbido, che è stato costruito sul territorio del comune di Grugliasco, e quindi ha già fatto un bel regalo alla sua cittadinanza, adesso ne sta per fare un altro e nessuno ne sa niente a Grugliasco. L'uniche denunce che ci sono state di questa operazione che si sta svolgendo sotto traccia fino adesso sono state fatte proprio dai ragazzi del Barocchio.
Un ascoltatore ha mandato un sms ponendoci una domanda. Non è che, come a Savonera, la struttura è stata acquistata e gestita dalla nuova cooperativa, da una nuova cooperativa SRL?
E questo non lo sappiamo ancora, purtroppo. Stiamo raccogliendo informazioni e notizie per chiarire bene tutta la vicenda, perché è stata tenuta completamente nascosta. La delibera dell'ASL è del 6 agosto, cioè la prima cosa che affiora di questo iceberg di merda è questa delibera dell'inizio d'agosto, cioè fatta appunto in tempi classici in cui la gente non è distratta, attenta, e non reagisce, un po' come la riforma della scuola del 13 luglio, finiti gli esami di maturità, ecco.
Sì, ho anche i contratti di lavoro, mi ricordo un Trentin firmato nel 31 luglio. Un altro sms, probabilmente non ci siamo spiegati bene, puntualizzava che non era la legge Basaglia ad aver introdotto OPG e REMS, ma che è stata fatta nel 2014. Tu parlavi della legge Basaglia,
certo,
per
REMS.
C'erano,
no, io dicevo,
35 anni di tempo per farlo.
Appunto, dell'inizio di questo percorso in cui mi ricordo che io ero un ragazzo allora e c'era questa grande innovazione che sembrava rivoluzionaria, dicevo, ma è possibile che lo Stato faccia delle cose rivoluzionarie? Abbiamo visto, no, non le fa, perché i manicomi ci sono ancora, gli cambiano il nome. Sì. Il caso più clamoroso adesso con l'istituzione dei REMS, con questa legge del 2014, è caso di Castiglion delle Stiviere a Mantova, dove sono radunati, c'è ancora un vecchio PG, quindi con tanti reclusi psichiatrizzati, eccetera. Ecco, in questo caso cosa hanno fatto? Hanno cambiato il cartello, hanno tolto OPG, hanno messo REMS, hanno risolto la questione, italianissimamente, veramente una cosa tipica delle nostre tradizioni burocratiche, della degenerazione delle tradizioni burocratiche.
Sì, mi ricordo al manicomio di Collegno, quando hanno tirato giù i muri, c'era il sindaco Manzi con il piccone che lui stesso in persona tirava giù simbolicamente, e poi però in realtà sì, lì il manicomio non c'è più stato, ma i poveri reclusi sono rimasti tali, ecco, oppure si sono suicidati buttandosi sotto il treno. Ecco, un aspetto che avevamo preso in considerazione con Pietro Saitta prima era la possibile, e lui era sostanzialmente d'accordo, la possibile deriva di repressione utilizzando proprio la psichiatria, utilizzando i TSO, ma anche facendo passare per matti chi è diverso, i resistenti, gli squatter, i compagni, gli antagonisti e così via. Potrebbe essere la vera lotta di questa stagione?
E potrebbe allargarsi la vicenda, perché abbiamo visto vari episodi inquietanti in tutta Italia, ma anche qui proprio da noi a Torino. Cioè, quando ci fu questo, quando è uscita la delibera dell'ASL il 6 agosto, e proprio quel giorno ci fu un incontro in regione che fu contestato dai ragazzi del Barocchio, del Mescal e da altri solidali, no? Addirittura si riuscì a intervenire nel dibattito, e denunciando un dibattito dove c'erano tutti i pezzi grossi del ramo, ecco, della psichiatria, del sistema carcerario, eccetera, ne siamo riusciti a contestare, entrare nella sala della regione, a fare tre interventi che contestavano questo, tutto ciò, no? E queste istituzioni totali, no? Ma soprattutto a denunciare il fatto che il giorno prima avevano strangolato un ragazzo per la strada, seduto sulla panchina, i vigili, i corpi speciali dei vigili, che poi si fanno chiamare civic, si fanno la foto col bambino, sì, sorridente. Questi corpi speciali che cercano di imitare il meglio della smiraglia italiana, che sempre col complesso di inferiorità rispetto a carabinieri e polizie. Infatti poi si esibiscono in questi numeri e ammazzano la gente per la strada. Di tutti gli oratori che avevano parlato in quel convegno, nessuno aveva citato questo episodio, l'hanno cancellato tutti quanti, l'abbiamo dovuto dire noi, l'abbiamo denunciato lì in diretta, e c'era anche qualcuno che ci veniva a dire: ma davvero? Ma è successo veramente?
È bastato un mese.
Gli stupiti, no? Facevano gli stupiti.
È bastato un mese.
E comunque da lì è partito tutta una serie di episodi, l'episodio più significativo è quello della quella cittadina egiziana che si è messa in mezzo a Corso Massimo, no?
Sì.
E che è stata poi portata via, prima convinta a farsi ricoverare in ospedale, anche perché era esausta dopo due giorni che aveva fatto questa forma di protesta, che aveva messo in crisi polizia, carabinieri e compagnia bella, e l'hanno poi convinta ad andare all'ospedale. Poi, visto che all'ospedale non succedeva quello che le avevano detto, questa ha cercato di scappare, poi penso che gli abbiano effettivamente fatto un TSO, non subito. Subito abbiamo avuto anche occasione di parlarle, siamo andati a trovarla al Martini e lei ci ha detto che non le avevano fatto il TSO, però dopo penso che gli abbiano fatto questo trattamento. Proprio significativo il fatto che lo facciano delle persone che attuano delle forme di contestazione imprevedibile, che mettono in crisi le forze di repressione, quindi questi devono essere tutti catalogati come matti, no? Come pazzi, e si sta allargando questa sfera in cui vogliono inserire tutti quelli che fanno delle cose fuori via, no? Questo è veramente inquietante.
Fora via, appunto.
Fora via, sì.
Sempre l'ascoltatore di prima puntualizza dicendo, accusandoci di parlare a vanvera, perché è rimasto colpito dalla legge Basaglia, dal fatto che avevamo accennato alla legge Basaglia, e puntualizzava dicendo che la legge Basaglia si occupa di gente che non ha commesso reati, in realtà si occupava proprio di tutto quello che era il manicomio, mentre la legge sugli OPG e sui REMS fa parte del diritto penale, secondo appunto questo ascoltatore. Non credo che cambi di molto anche se va bene l'accusa di parlare a vanvera, non credo che cambi molto la questione, cioè l'utilizzo del TSO o comunque della psichiatria a uso repressivo permane, sì, anche certo. Appunto, a 35 anni dai primi
permane tentativi. si diffonde cioè, è sempre più utilizzato, anche se dovrebbe essere limitato in qualche modo, ma poi si vede che le regole non le hanno mai rispettate. Ci sono dei collettivi antipsichiatrici che si chiamano con i nomi delle vittime, come quello, come il collettivo Mastro Giovanni, oppure l'Antonin Artaud di Pisa, ecco, che 75 elettroshock sono significativi, no? Per uno dei massimi poeti surrealisti, per quello che gestiva il
teatro della crudeltà,
ma poi anche il Bureau de Recherche Surrealiste era gestito da Antonin Artaud, e Breton glielo lasciava completamente nelle mani perché si fidava dell'ispirazione. Chiaramente era un personaggio che aveva dei problemi di salute, ma i 75 elettroshock restano ingiustificabili, infatti non li ha mai perdonati a chi gliel'ha fatti. Ecco,
l'ispirazione si vede anche nel film Jeanne d'Arc, dove alla sua comparsa, questo suo volto, questa immagine affezione, avrebbe detto Deleuze, di Antonin Artaud sotto il rogo di Jeanne d'Arc, prende tutto lo schermo ed è significativa della forza anche del corpo di questo grande attore.
Io lo paragonerei ancora alle immagini, alle ultime fotografie di Artaud dopo i 75 elettroshock, vedere sì. In cosa, come l'hanno trasformato da questa figura ideale di uomo bellissimo, ispirato e grande attore, diventato una maschera di dolore.
E, urlante.
Sì, urlante, appunto, rimangono queste testimonianze delle ultime sue performance a proposito.
Ecco, quindi proprio per questo ci sarà questa 3 giorni dedicata all'antipsichiatria al Barocchio, ma inizia in Piazza Umbria, mi pare.
Sì, c'è il primo giorno, 11 settembre, c'è al mezzogiorno c'è la presentazione del campeggio. Poi cosa sono gli OPG e REMS, breve storia dei manicomi criminali, dalla legge che li ha chiusi alla nuova REMS, perché li chiudono per riaprirli, ovviamente, quindi fanno il gioco delle tre carte, no? A cura del collettivo antipsichiatrico Francesco Mastro Giovanni, ecco proprio e qui il nome di una delle vittime del TSO, sì. No? Dell'anarchico amico di Marini, che questo anarchico che era stato incarcerato, accusato di omicidio perché aggredito dai fascisti, ne aveva ucciso uno. Ecco, insieme a lui c'era Mastro Giovanni, che è stato poi perseguitato per tutta la vita finché l'hanno ucciso, sì. Con un TSO.
Con un TSO, sì.
Poi alle ore 20 cena Bella Vita, porta quello che vuoi trovare, eccetera. Classica cena di condivisione. Poi alle 20:30 concerto con Totò Zingaro e i fratelli Tabasco, quindi una musica blues. Questa qui è la prima giornata. E chiaramente il centro della giornata è alle 17:30 in corso Umbria, per la vicenda per presentare appunto che cosa sono tutte queste situazioni, questi cambiamenti, diciamo così, formali di definizione che mascherano la realtà. Poi andando avanti, 12 settembre alle 15:30 aggiornamenti sul superamento degli OPG, la lotta contro il REMS e nuovi manicomi, incontro pubblico con la partecipazione della rete antipsichiatrica, che pensiamo piuttosto ampia. Dovrebbero esserci appunto i rappresentanti di vari gruppi antipsichiatrici. C'è già stata un'iniziativa di questo genere a fine agosto con Sabatino Catapano, il sopravvissuto al letto di contenzione, al manicomio criminale, eccetera, che poi scoprirono che era pure innocente, ma anche fosse stato colpevole era proprio lo stesso, perché fu torturato, eccetera. Quindi lui ha potuto raccontare in piazza Castello, in questo caso, che cos'è il manicomio criminale. E poi ci sarà l'esposizione della mostra sulla rivolta al manicomio criminale di Collegno del 1912, che è stata curata dai ragazzi del Mescal. Questo qui il 12 settembre.
Dall'interno del manicomio?
Sì, dal reparto agitati, per la precisione. Loro sono reparto agitati, quello che veniva simbolizzato con un teschio. C'era il buono per un letto al reparto agitati, che aveva un teschio con le tibie incrociate, come quello dei pirati. E poi alle 20 cena Bella Vita. Al 13 settembre, ultimo giorno, l'esperienza del telefono viola, autodifesa contro i metodi della psichiatria, autogestiamoci per fare a meno della psichiatria, partecipa al telefono viola di Piacenza e Bergamo, il collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud di Pisa, il collettivo antipsichiatrico Mastro Giovanni di Torino. A seguire un filmato su Francesco Mastro Giovanni a cura del telefono viola di Bergamo. Alle ore 20, come succede la domenica, normalmente al Barocchio, nel forno autocostruito, pizza e Bella Vita, porta gli ingredienti che vuoi gustare. E a seguire un grande concerto con i Cobra Killer, questo gruppo potente, bellissimo, che ultimamente ha fatto anche un bellissimo video che illustra la loro musica.
La chiosa si potrebbe lasciare a questo messaggio che è rimasto a metà, però si può completare come si può. Dice l'ascoltatore: guarda caso, ieri ai cancelli a Chiemonte una poliziotta mi ha minacciato con, e poi lì si interrompe potrebbe con? Essere con boh, non si sa, perché si è interrotto l'SMS, sarà un teaser, non lo so, con lasciamo alla...
No, gli avrà detto che lo mandano a fare un bel TSO. Perché ieri c'erano due manifestazioni, una a Bussoleno e l'altra ai cancelli della centrale. Allora magari avranno imperversato un po' di più contro quelli del cancello, visto che il grosso della gente, c'era veramente molta gente, era a Bussoleno. Quindi si allargano in quei casi, cominciano le minacce, eccetera, personali.
Va bene, se non c'è altro da aggiungere.
No, va bene così, ancora una cosa, un accenno al fatto della raccolta di solidarietà per il Barocchio, che è stata sorprendente, veramente ci è venuta fuori un'enciclopedia di comunicati di solidarietà. Comunque invitiamo tutti, gruppi, collettivi, comitati, a inviare la propria solidarietà al Barocchio, che fa capo a un sito che si chiama tuttoscuot.net, potete inviarlo lì, e ci sono anche altri compagni che stanno raccogliendo queste solidarietà, anche individualmente si può mandare, perché non c'è differenza per quelli del Barocchio, fra individuo e collettivo non c'è una gerarchia fra gruppi di persone e il singolo, l'individuo. Quindi sono benvenute anche le dichiarazioni di solidarietà individuale, che appunto possono aiutare. L'ultima che è arrivata è stata proprio quella del movimento Notav nel suo complesso, che è stata molto, diciamo, molto gradita, oltre a quelle dei singoli comitati o del presidio di Venaus o quello del Terzo Valico. Quindi insomma molto positivo questo inizio di lotta, che comincia però appunto a prendere corpo proprio con la 3 giorni del campeggio dei folli, diciamo. Questo è il campeggio dei folli rei che si tiene al Barocchio appunto da venerdì.
Sì, nel caso di pioggia si possono trovare dei ripari in muratura anche.
Eh sì, sì, adesso il barocchio per fortuna c'è, quindi anche come struttura, anche dopo l'incendio del 2013 è stato ricostruito a regola d'arte, molto bene, un esempio di autocostruzione proprio nella struttura non decorativa, e quindi può ospitare un sacco di gente, ma vicino c'è anche il Mescal, ci sono altre, sì, certo, altre situazioni solidali come il Gabrio, e certo, sì, quindi non dovrebbe esserci problema anche in caso di maltempo, ecco.
Perfetto.